La super bufala dei babai. I babai, plurale di babau, spauracchio dei bambini, altro non sono, almeno per il popolo veneziano, che la magistratura addetta alla protezione del segreto di Stato e al controspionaggio, creata nel XVI secolo dopo una fuga di segreti che provocò la perdita della fortezza di Napoli di Romania, oggi Nauplion. Una specie di MI6, insomma, anche se in formato ridotto, erano tre, chiamati a seconda del colore della toga. Due neri scelti dal Consiglio dei Dieci e un rosso scelto dal Collegio Dogale. L'attribuzione del nome dello spauracchio deriva forse da un loro messo fante, settecentesco, Cristoforo de Cristofoli, alto, magro, corrucciato, sempre vestito di nero. Nonostante la tecnica tutta veneziana di contrapporre in una magistratura persone appartenenti a diverse istituzioni, così da evitare accentramenti di potere, soprattutto a livello popolare la loro fama oscura cresce sempre di più fino a cadere nella leggenda. Si favoleggiava ad esempio che si riunissero in una sala interamente tappezzata di drappi neri, eppure Emanuel Cicogna, che la vide ai primi dell'Ottocento, la descrive tappezzata di cuori d'oro, tappezzeria di cuoio dorato, con bei quadri alle pareti. Nel tempo la loro fama oscura venne estremizzata fino a cadere nella bufala, come del resto avvenne con un'altra menzogna non veneziana, ma internazionale, tragicamente più attuale: i protocolli dei savi di Sion, tanto falsi quanto immortali. Essi sono la dimostrazione che una menzogna ben confezionata può vivere più a lungo della verità. Diffusi nella Russia zarista agli inizi del XX secolo, nacquero da un plagio bello e buono, le Dialogues en fer entre Machiavel e Montesquieu di Maurice Joly, e furono già smascherati negli anni venti. Ma si sa, un falso ben riuscito è come un vino pregiato: più invecchia bene e più trova nuovi estimatori. Così, dopo essere stati impiegati con entusiasmo dalla propaganda nazista, continuano ad ancora oggi ad ispirare i cultori del complotto globale, i quali anche oggi considerano Venezia miniera di complotti neri. Anche la Repubblica ha avuto i suoi documenti apocrifi, suggestivi e altrettanto longevi. I terribili Dieci, ma soprattutto proprio gli inquisitori di Stato, quei magistrati oscuri, misteriosi, severi ed implacabili, che per secoli avrebbero terrorizzato Venezia con processi segreti e condanne invisibili, agendo mascherati in luoghi segreti e di cui anche il Doge avrebbe avuto paura. Ma su via, il Doge avrebbe avuto ottime ragioni per aver paura di ben altro, essendo perennemente controllato. Anche da morto, con gli inquisitori sopra il Doge defunto, istituiti dopo Agostino Barbarigo, che rifacevano le pulci alle spese dogali, rifacendosi eventualmente sugli eredi. In un governo da sempre altamente burocratizzato come quello di Venezia, le maschere e i parafernalia misteriosi di una magistratura appaiono un racconto fantastico. Ma da dove viene questa narrazione? In parte dal documento noto come i falsi capitolari, ovvero opinione del padre Paolo Servita come debba governarsi internamente ed esternamente la Repubblica di Venezia, redatti nei primi anni del 1680, ma rimasti in sordina fino alla fine del Settecento, quando trovarono un campione d'eccezione, il conte Pierre-Antoine Noël Daru. Daru, ex intendente generale della Grande Armée di Napoleone, scrisse la Histoire de la République de Venise con un obiettivo chiaro: dimostrare che la Serenissima era un relitto dell'oscurantismo e che il nuovo ordine napoleonico, con la sua liberté, égalité, fraternité e qualche cannone, aveva fatto bene a spazzarla via. Il capitolare, attribuendo agli inquisitori poteri assoluti e una genealogia più antica di quella reale, li fa risalire al XV secolo, era perfetto per il suo scopo. Dopotutto, se Venezia era governata da un comitato segreto di assassini, chi poteva rimpiangerne la fine? Ma gli inquisitori di Stato non si limitano a popolare le pagine di Daru. La loro leggenda nera attraversa i secoli in quello che gli storici chiamano antimito, una costruzione narrativa che dal 600 all'800 ha fornito ai detrattori della Repubblica un'infinita riserva di storie cupe e sentenze inappellabili. Si possono distinguere tre fasi di questa mitologia nera. Una prima nel 600, quando gli autori attingevano alle informazioni che la stessa Repubblica lasciava filtrare. Una seconda alla fine del Settecento, con alcuni scrittori che, armati di ragione illuministica e fervore rivoluzionario, tracciavano un quadro ancora più fosco. E infine una terza, nel lungo Ottocento, quando il sentir comune liberal progressista cercava conferme della sua superiorità morale nel dipingere Venezia come un'arretrata e sinistra potenza machiavellica, piena di veleni, sicari e complotti. Non stupisce dunque che nella storia della Repubblica di Venezia di Peverelli a metà Ottocento si potesse ancora leggere: era un fatto che cadde sotto la più segreta procedura degli inquisitori di Stato e delle procedure di questo terribile tribunale non è rimasto alcun documento scritto, sia che fossero stati distrutti gli atti in occasione della rivoluzione democratica, sia che gli inquisitori, non dovendo dar conto a nessuno del loro procedere e delle loro sentenze, abbiano avuto per massima di non conservar nulla per iscritto. Eppure oggi possiamo consultare il fondo degli inquisitori di Stato negli archivi di Venezia, 1269 buste che testimoniano come, sebbene rapidità e segretezza riducessero la necessità di lasciare tracce, ben più di qualcosa sia stato effettivamente scritto. Certo, non troveremo la lista dei migliaia di morti segreti che tanto entusiasmava Daru. Ma almeno possiamo dire che tra mito e realtà un po' di verità si può ancora trovare.